Entriamo nel mondo della compliance e quindi di come vengono gestiti i documenti e le informazioni all'interno delle aziende per renderle più trasparenti. E poi entriamo nel mondo della customer experience, del contatto col cliente, ma lo facciamo andando ad esplorare, insomma, gli spazi digitali, quindi un pochino il metaverso. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Latex Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the latex show
begins. And now the latex show begins. Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Latex Show. Come sempre vi porto nel mondo della tecnologia e del digitale facendo parlare i protagonisti. Come sempre cerco qualcuno che venga qui in trasmissione a raccontarmi una parte del digitale, no? Io passo un pochino di palo in frasca, passo da un argomento all'altro, passo anche da situazioni diverse e lo faccio cercando di fare il più possibile cultura del digitale, che il digitale sappiamo è trasversale, ma passa dai videogiochi, le cose più semplici o le applicazioni sul telefono, fino alle applicazioni più complesse, l'intelligenza artificiale che stanno nel cloud, no? In mezzo c'è veramente un mondo di applicazioni, di cose che si possono fare. Quindi il Latex Show nasceva durante la pandemia proprio per raccontare questo, e proprio per raccontare questo ogni settimana cerco degli ospiti che vengano qui a raccontarmi che cosa stanno facendo. In questo ambito forse vale la pena spendere qualche parola anche in più su quello che faccio, sulle varie attività. Questa settimana sono molto impegnato con il salone del mobile e il fuori salone, quindi mi state trovando in giro. Settimana scorsa ero impegnato con il salone del risparmio, quindi mi avete trovato sia lì che in giro a raccontare il salone del risparmio, quindi mi trovate a raccontare che cosa o racconto io o faccio raccontare a qualcuno che cosa sta succedendo nel mondo del digitale, perché poi questo è un po' quello che mi incuriosisce, ma è anche un po' il motore del Latex Show e delle cose che faccio. E proprio parlando delle cose che faccio, partiamo dai miei libri, quindi da Virtual, che è l'ultimo della serie di Girosofia, che trovate nelle librerie, ma soprattutto insomma nelle librerie digitali e Amazon in cima a questo. Ha avuto un nuovo ritorno di fiamma e penso che questa settimana col Salone del Mobile ce ne avrà ancora, perché racconto il mondo del metaverso e quindi del 3D a livello industriale, a livello B2B, quindi mi interessa meno il rapporto che c'è con queste tecnologie a livello insomma dei consumatori, ma più che influenza nei comportamenti all'interno delle aziende. Poi che cosa c'è? Poi c'è Techie, che è la mia newsletter che parla del mondo della tecnologia, del digitale, con molto focus ultimamente sull'intelligenza artificiale, e quindi questa esce il lunedì, vi invito a cercarla, me la trovate ovunque, anche su LinkedIn se mi seguite nel profilo. Poi c'è Business Community, che è il mio magazine economico-finanziario che racconta il mondo dell'economia, della finanza italiana, dei vari aspetti, con molta attenzione per la piccola e media impresa. E infine ci sono i miei appuntamenti quasi quotidiani. Questa settimana ne sto facendo meno sicuramente perché sono in giro per il salone del mobile, il fuori salone, che si chiama Smart Break. Dagli Smart Break, che sono live alle 11 sui miei profili social, ma anche su quelli di alcune associazioni che lo ripropongono quotidianamente, nasce Vita d'Ufficio, che è un podcast che trovate principalmente su Spotify ma anche su altre parti, che riprende la puntata, viene ritagliata dall'inizio alla fine e viene posta in formato podcast, in modo che sia più comodo e agevole da ascoltare magari in macchina. Vedo che sono in drive time, i dati che mi sono arrivati del mese di marzo insomma mi dicono che mi state seguendo lì. Detto questo, a questo punto partiamo con questa puntata, che è un pochino più corta ma credo molto significativa, e fatemi sapere poi che cosa vi è piaciuto e cosa no. Nel modo con cui interagiamo con le applicazioni abbiamo capito che insomma c'è anche il 3D, la realtà virtuale aumentata e via di seguito, che ci può aiutare.
Settimana scorsa al Salone del Risparmio ho incontrato Giuseppe Conte di Banca UDIBA un po' per capire un po' che cosa sta facendo la banca, lui si occupa di innovazione customer experience, ma anche un po' perché hanno presentato una filiale online, no? E quindi insomma ci hanno portato in questo mondo e quindi l'ho invitato qui alle Tech Show, quindi grazie Giuseppe per aver accettato l'invito. E partiamo proprio da una domanda semplice, no? Innovazione, andare a cercare cose nuove, no? Però insomma è un po' nello spirito di Banca UDIBA, banca giovane, nata digitale, ma che insomma inizia ad avere una certa maturità, o sbaglio?
Ok, sì, in realtà guarda, ti dico che Banca UDIBA, anche se è una banca non più così giovane, perché ormai siamo ai 10 anni, no? di Banca UDIBA, siamo sempre stati attenti un po' a tematiche legate chiaramente alla tecnologia, perché essendo una banca digitale lo siamo di default, no? E a quello che riguarda un po' tutto il mondo legato proprio all'esperienza del cliente. Noi negli anni, e comunque quello che cerchiamo di fare, è sempre guardare un po' quello che fa vedere o comunque c'è all'interno di un mercato che magari non è un mercato prettamente bancario, ma che è un mercato cross industry. Noi ci ispiriamo molto a quello che non è il mondo bancario, cerchiamo di applicarlo nel mondo bancario. Questo è un po' un nostro concetto che abbiamo sempre applicato fin dalla nascita, da quando siamo nati fino al 2016, dove abbiamo ricostruito completamente la nostra parte privata, ispirandoci a un'esperienza comune che le persone fanno ogni giorno, che è quello di navigare su Google. Abbiamo riportato la stessa esperienza nella nostra parte privata per far navigare le persone, ma per semplificare poi quella che è l'esperienza di un mondo bancario che, come sappiamo, oggi è un mondo comunque abbastanza complesso. Non abbiamo fatto solo questo, perché come dicevo siamo stati tra i primi a fare anche un'applicazione su Apple Watch, parliamo del 2016, proprio legata all'applicazione di UDIBA, dove si potevano fare alcune azioni di inquiry, quindi chiedere alcune azioni principali come il saldo del conto, delle carte. Nel 2017 invece abbiamo lanciato un'altra tecnologia particolare che in quel momento stava andando forte, che era la virtual reality. Abbiamo deciso di fare una filiale completamente virtuale all'interno di un'applicazione che funzionava con virtual reality e che permetteva alle persone, uno, di approcciarsi, no, a questo mondo, due, di fare anche un posizionamento legato a quello che dicevamo prima, quindi al fatto che UDIBA è sempre stata molto concentrata su quelle che sono le tecnologie e l'innovazione, ma anche per vedere un po' quali erano poi gli aspetti che si potevano prendere per fare un qualcosa utile per le persone. Quindi avevamo fatto questa filiale virtuale che si chiama UDIBA Home nel 2016-2017, dove le persone entravano all'interno di questa filiale con dei caschi e praticamente potevano chiedere alcune informazioni a un avatar, oppure direttamente avvicinandosi a un desk tramite un movimento oculare, quindi puntare con lo sguardo in un determinato punto per andare poi a chiedere informazioni come quelle di cui parlavo prima.
E tu sai che insomma su quella parte lì, un piccolo a parte di quel miglio, no? Insomma, è colpa mia, quel caschetto che hai lì alla tua sinistra.
Esatto.
Ce l'ho da qualche parte qui intorno, quindi eravate già avanti, no? Nel senso che oggi è facile parlare di metaverso, realtà aumentata, realtà virtuale, no? In realtà voi avete già iniziato a sperimentare, no? Poi successo o non successo dipende poi sempre da tanti fattori che molto spesso, esatto, sono esterni, no? Però già sperimentare in tempi non sospetti significa avere uno sguardo che va oltre, no? L'hai raccontato l'esempio del motore di ricerca come sistema di dialogo, no? Tutte queste cose però significano che c'è un percorso di innovazione molto molto spinto all'interno di Banca UDIBA.
Sì, esatto, cioè questo è stato sicuramente, siamo stati un po' i pionieri, no? Perché entrare nella virtual reality con una filiale virtuale, siamo stati praticamente tra i primi a farlo, è stata anche una sfida, è interessante perché da lì sono venute fuori comunque delle cose che hanno portato poi un valore aggiunto anche all'interno dell'azienda, e chiaramente poi per quello che è arrivato adesso, no? Il metaverso ci ha permesso comunque di avere un minimo di knowledge base all'interno proprio di WeDiba, delle persone che hanno lavorato a quel progetto, e ci ha permesso comunque di portarci avanti, perché oltre a WeDiba Home avevamo fatto anche un altro progetto invece in Mixed Reality, che era legato più al mondo della consulenza finanziaria, dove avevamo dato a disposizione questo visore che poi era HoloLens, il primo HoloLens, e dove i consulenti finanziari potevano far vedere addirittura una proposta di consulenza in un modo completamente diverso dal modo standard di quello di far vedere magari un report oppure una presentazione in PowerPoint, ecco. Cioè anche lì quello che abbiamo cercato di fare è vedere che cosa prometteva il mercato. Poi come hai detto giustamente tu, noi l'abbiamo fatto, poi ci sono dei fattori esterni che non riguardano principalmente il mondo bancario, ma in generale quello che è poi il percorso delle persone, della tecnologia che fa, perché alcune tecnologie chiaramente abbiamo notato noi stessi che poi erano ancora molto acerbe, no? Però mettere quel piede un po' più avanti ci ha permesso poi di fare altre cose, fino ad arrivare chiaramente a quello che è oggi, no? È il metaverso, che se ne sente chiaramente più parlare anche rispetto agli altri anni, anche per un discorso, perché la tecnologia ora è molto più preparata, più pronta rispetto magari agli anni passati. E infatti un paio di giorni fa al Salone del Risparmio abbiamo all'interno dello stand di WeDiba, legato chiaramente a tutto il mondo della consulenza finanziaria, abbiamo fatto vedere un po' quella che potrebbe essere la filiale del futuro sul metaverso di WeDiba. Quindi le persone potevano venire al nostro stand e provare in anteprima questa nuova filiale, dove chiaramente vedevano quelle che potevano essere delle informazioni che banalmente tu puoi vedere all'interno di una filiale fisica, ma la vedi in un mondo digitale. Qui si apre chiaramente un mondo, perché è un mondo così ampio e così ancora inesplorato, che potrà avere sicuramente dei risvolti in questi anni. È chiaro che bisogna aspettare. L'obiettivo nostro era mettere di nuovo un piede avanti per capire un po', anche per iniziare ad avere un po' più confidenza con questa tecnologia, ma capire anche un altro punto molto importante, l'esperienza, no? Perché fare un'esperienza bancaria su un internet banking rispetto a farlo all'interno di un visore del metaverso è completamente diverso. Le interazioni sono diverse, i movimenti che le persone hanno sono completamente diversi. Quindi cioè, l'obiettivo nostro è quello di guardare sempre oltre, ecco. L'abbiamo sempre fatto e cerchiamo di farlo, come dicevi tu prima, giustamente dicevi, siete sempre stati un po' a vedere anche un po' oltre, ecco. Questo è un po' quello che è il nostro obiettivo, fa parte un po' della nostra vision in generale, perché abbiamo una vision molto particolare, che è quella di rendere, di semplificare il concetto di banca rendendola sempre più vicina alle persone. Come lo fai? Prendendo esperienze comuni, tecnologie comuni, e cercare di inserirle all'interno di un contesto che è un contesto che va da sé, che è un contesto più complesso rispetto magari ad altri complessi di altre industrie, come può essere un prodotto o un servizio, ecco.
E poi non va dimenticato che, insomma, le banche sono sistemi estremamente regolamentati, no? E quindi non è che uno si sveglia la mattina e si può inventare qualcosa, no? Ti devi sempre inserire all'interno, no? Di regolamenti che sono assolutamente rigidi, no? Detto questo, io poi ho provato, no? la vostra applicazione, quindi mi ci hai portato lì con mano, quindi anzi forse mi hai fatto anche delle foto, per cui magari le metto, o le magari le avete già viste. Detto questo, ci sono due aspetti che a me incuriosiscono, no? Al di là della curiosità verso il metaverso, poi non so se sia più il caso di chiamarlo metaverso, se iniziare a dire esperienze digitali immersive, no? Che forse è una cosa migliore, come, insomma, utilizziamo male l'intelligenza artificiale, che poi così intelligente non è, no? E noi usiamo questi termini, che poi da giornalisti è meraviglioso dirlo, però è così. E vorrei riuscire a capire due cose. Allora, prima di tutto c'è un tema di utilizzo dello strumento, ok? E quindi va bene, può essere pratico, potresti parlare con un avatar oppure con una persona fisica, no? Quindi con dell'intelligenza artificiale, quindi capire come si può evolvere quel lato e quindi un po' capire cosa ne pensi. L'altro lato invece è che poi anche all'interno, no, della stessa banca Widiba potrebbe nascere qualcosa che sfrutta questo modo di utilizzare il digitale, no? Quindi un consulente finanziario può andare a reperire delle informazioni che magari sono più visuali e poi vada a approfondire con un testo o con un video, via di seguito, no? Quindi i percorsi potrebbero essere anche diversi, o sbaglio? Domanda lunghissima.
Domanda lunghissima, provo a darti delle risposte. Chiaramente sulla prima parte un altro punto di attenzione, ma un po' tutti ormai ce l'hanno, l'hai accennato tu, è il tema dell'intelligenza artificiale, che sicuramente andrà ad applicarsi all'interno anche di queste realtà immersive, no? Il punto è quello di capire come andare a utilizzare al meglio queste tecnologie, perché oggi chiaramente noi siamo entrati giusto per dare un po', cioè dare un assaggio di quello che potrà essere. Poi chi decide chiaramente non siamo noi, ma è il mercato, quindi il mercato magari tra un anno o due è più pronto e inizia ad avere comunque un boost molto forte su quella parte lì, beh, noi in qualche modo comunque abbiamo già un piede dentro, quindi è più facile poi capire come applicarlo al meglio, sia per la parte chiaramente legato più ai clienti, sia per la parte consulenti. In questo caso qui, essendo solo una demo che abbiamo fatto vedere al Salone del Risparmio, mi ha fatto provare e tu l'hai provato in primis, l'obiettivo nostro era veramente solo quello di far capire che Banca Widiba in queste cose cerca sempre di esserci. Il come poi andranno avanti le cose, ripeto, non è una cosa che decidiamo noi in primis, lo decide il mercato, lo dicevi anche tu prima. Sulla seconda domanda invece, chiaramente più legato al mondo della consulenza finanziaria, ti rispondo che come abbiamo provato con i Widiba Dialogue, quindi la mixed reality che abbiamo fatto nel 2017, abbiamo visto che comunque non era pronta la tecnologia, non era ancora mass market, perché questo è un altro punto molto importante. Magari oggi lo è di più, però siamo ancora in quella fase lì che stiamo sperimentando. Ecco, se devo trovare proprio la chiave di chiusa di tutto, è una sperimentazione che chiaramente porterà poi dei valori aggiunti in generale in tutto quello che noi facciamo poi all'interno di Widiba, quindi può essere anche utilizzato all'interno dei dipendenti, cioè questo poi si vedrà in base a quello che dicevo prima, quindi al mercato, a come si muove il mercato, a quanto diventa mass market, a quanto le persone lo utilizzano, perché il problema di oggi chiaramente su tutto quello che riguarda le esperienze immersive è collegato molto all'utilizzo che le persone ne fanno. Una cosa è far vedere in fiera, all'interno di una fiera, far provare un qualcosa in una sul metaverso come abbiamo fatto noi, una cosa invece che questa cosa qui ti diventa quasi una commodity. Al momento chiaramente non lo è, ma non lo è in Italia, ma come non lo è nemmeno all'estero. Penso che la stessa cosa anche Apple, che ha lanciato il Vision Pro un anno fa, ancora non è così mass market, non ha ancora una visione chiara su dove si vuole andare. Chiaro che la visione c'è, ma non è ancora chiaro dove. Ecco, sicuramente nel 2030 non so se ne riparleremo noi, magari sì, però ci sarà sicuramente un altro approccio completamente diverso, anche perché chi utilizza maggiormente queste tecnologie sono chiaramente le persone più giovani, sono i Gen Z, quindi cioè i ragazzi giovani sono anche abituati a utilizzarlo, perché nasce chiaramente da un mondo diverso che è il mondo del gaming.
Sì, insomma, adesso c'è un progetto di un concerto qua di un cantante che va nel metaverso, non posso parlarne, però ovviamente ci sono tante cose, no, che si stanno muovendo. È chiaro che i giovani sono più portati a utilizzare questo, se pensiamo agli utenti su Roblox, e qualcuno ha fornito dei dati, no, di qualche brand incredibili, no? Io credo che il futuro, no, sia, stiamo costruendocelo piano piano, non sono neanche convinto che gli strumenti che utilizziamo oggi, anche il computer che stiamo utilizzando in questo momento, sarà lo stesso fra qualche anno, no? Stanno cambiando anche un po' i paradigmi con cui interagiamo. Quello che non cambia e quello che non deve cambiare è l'esperienza e quindi il valore dell'esperienza, no? Se tu che ti occupi poi di customer experience lo sai, no? Cioè io devo riuscire a essere vicino al cliente ma frictionless, quindi senza rompergli le scatole, insomma, senza creargli problemi, no? Quindi è chiaro, se devo iniziare a mettere un casco, mi connetto, diventa difficile. Se diventa questa tecnologia molto più alla mano, ovviamente è più facile, perché noi viviamo in uno spazio, non viviamo in due dimensioni, no? Questo è il grande cambiamento. Questo però ti permetterà, anche visto che entriamo un po' nella customer experience, di capire anche un pochino meglio, no, i comportamenti delle persone. Questo sarà un altro aspetto nuovo, non è solo in 2D, o sbaglio?
Sì, certo. Allora, già il comportamento delle persone ormai le GAFA sono un po' quelle che fanno da padrone, no? Sull'esperienza in generale. Come è cambiata l'esperienza dal laptop allo smartphone, al fatto che ora chiaramente tutti hanno uno smartphone, quindi è cambiata ancora una volta l'esperienza. Sicuramente cambierà l'esperienza anche in queste nuove tecnologie. L'obiettivo è quello, secondo me, di avere una visione più olistica, che magari tu devi avere più punti di contatto per parlare poi con le persone. Ecco, questo le aziende è quello che fanno, cioè le GAFA lo fanno in diversi modi. Le esperienze cambiano, quello che non deve cambiare chiaramente poi è quello che io definisco un po' un mantra di Miss Van Der Rohe, che è il less is more, no? Cioè il meno è meglio, fatto però in un determinato modo che ti permette di dare comunque un valore aggiunto alle persone, perché altrimenti se l'esperienza o comunque la tecnologia non dà un valore aggiunto alle persone, rimane un po' un archetipo, ecco.
Insomma, io sai che li chiamo sempre, no, esercizi stilistici, no? Cioè, va bene, usiamo la creatività nel modo che più ci aggrada, no? Però alla fine, se non è funzionale in un'azienda, serve a poco, no? E questo è chiaro. Però c'è un ultimo aspetto che vorrei toccare, no? È questione dei dati, no? I dati, più strumenti, l'omnicanalità, insomma, ormai è diventata la base, no, delle banche, quindi se non ci fossero guai. Detto questo, poi c'è tutta la questione di dove si mettono i dati, che dati si vengono raccolti, come vengono letti e fruiti, no, all'interno dell'azienda, no? Visto che siamo entrati nella customer experience, questo è un elemento che è sempre centrale. Più strumenti, più dati, e più dati che vanno messi a regime, no? E quindi cosa succede?
Sì, la parte dati è fondamentale ormai, ma non per tutte le aziende, no? Ormai tutti hanno all'interno strutture che si occupano chiaramente di andare ad analizzare quelli che sono i dati, data science, data warehouse, customer platform management. Cioè ci sono tutta una serie di piattaforme che ti permettono ad oggi di avere un orchestratore di dati. Chiaro che poi il dato in qualche modo deve essere convertito in un qualcosa di utile per il cliente. Quello che si tende a fare oggi è dare una esperienza, mi viene da dire, più nemmeno tailor made, perché secondo me è un po' sdoganato, ma io preferisco sintetizzarla come il many to one, no? Io ho diverse esperienze all'interno di quello che è il mio contenitore, e in base al contesto un po' fisico e temporale che le persone hanno all'interno dell'azienda, io ti faccio vedere un'esperienza in un modo, te la faccio vedere in un altro. Cioè andare un po' oltre quel concetto del tailor made, perché il tailor made è anche un po' passato, ecco. Cioè ormai le aziende sono già pronte ad avere diversi silos di esperienze diverse che si vanno poi ad applicare in base a quelli che sono i comportamenti che hanno le persone. Oggi lo puoi fare perché i dati ti permettono di capire quali sono i comportamenti che hanno le persone all'interno delle aziende, quindi riesci a fare un qualcosa di molto più fitting rispetto magari chiaramente a un paio di anni fa. questo sì, è il dato ne fa padrone e ne farà sempre di più padrone sulla customer experience. Senza il dato rischi che rimani su un qualcosa di molto qualitativo, ma magari ti perdi dei pezzi importanti.
Sono d'accordo, e questo mi collega all'ultimissima cosa che voglio chiederti, no? Nel senso che la customer experience non è una scienza, ma lo sta diventando, si impara, insomma, come tu lo racconti molto bene, no? Si impara cammin facendo, quindi capendo anche chi hai di fronte, no? Per cui anche le persone cambiano, e quindi riuscire a mettersi nei panni, anticipare le tendenze, no? Permette di lavorare meglio. E questo però significa anche non solo studiare, ma si incastra la tecnologia nuova, le nuove funzionalità, le nuove idee, no? Quindi è veramente un laboratorio, o sbaglio?
Sì, non si smette mai di imparare. La customer experience cambia continuamente. Sicuramente un boost forte sia sulla tecnologia che proprio sulla customer experience l'ha dato anche un po' gli anni passati che abbiamo vissuto, dove ci siamo un po' tutti dovuti adattare al periodo della pandemia, no? Dove magari prima non si facevano così tante call. Non tutte le persone utilizzavano magari alcune tecnologie che chiaramente oggi sono diventate chiaramente il pane quotidiano, no? Ma banalmente anche per le aziende stesse, cioè noi ad esempio, parlando proprio di un progetto che abbiamo fatto sempre legato un po' a esperienze comuni, noi abbiamo lanciato nel 2021 Video Banking, che è praticamente un servizio di WeDiBa che permette ai clienti di chiamare, parlare con un operatore, fare una condivisione dello schermo per capire se magari ha qualche problema legato a non riesce a trovare alcune informazioni. È chiaro che è un modo in più, non è solo quello. Ritorno al discorso prima della tematica di avere un'esperienza olistica. Questo è avere un'esperienza olistica, cioè diversi modi per parlare con te, per comunicare con te, nel modo più semplice possibile. Quindi è cambiata tantissimo, continuerà a cambiare, sicuramente le tecnologie oggi sono diverse, ti permettono di fare cose completamente diverse, bisogna sempre stare al passo, che è difficilissimo. Oggi con la nuova frontiera dell'AI ci saranno delle cose molto interessanti, ma anche di automatizzazione sulla customer experience, che noi già stiamo applicando in alcune forme, però chiaramente siamo all'inizio, un po' come lo sono tutti. Ecco, un altro mondo che stiamo esplorando chiaramente è quello.
Certo, poi insomma le banche, no, sono un laboratorio, no, sulla robotica e sull'automazione dei processi, no? Ci sono tante cose che, no, che tutte quante vengono rimescolate insieme, no? Per cercare di estrarre il miglior valore possibile per l'interno, perché le aziende comunque hanno uno scopo di lucro, ma anche per fornire un servizio ai clienti, no? Quindi sempre questo mix, no, che è sempre un po' complicato. Va bene, allora Giuseppe, grazie mille per la chiacchierata, spero di averti da qualche parte sul palco con me, perché così io lì ti sfoculo un po', perché sai che io mi diverto e proprio sei molto bravo nel raccontare queste cose, quindi davvero grazie poi insomma per essere stato qui all'ATEC Show, e voltiamo pagina. Quando si parla di dati, di risk management, di quello che possiamo fare con i dati, no? Oggi viviamo un momento in cui la complessità è tale per cui abbiamo bisogno di strumenti nuovi, no? E in questa puntata ho invitato degli amici che sono arrivati da uno studio, che è uno studio Taliento di commercialisti, ma che hanno creato una applicazione, un'applicazione che va proprio verso la compliance, quindi capire che cosa sta succedendo all'azienda, e vado verso insomma l'enterprise content management e vorrei un po' capire che cosa sta succedendo. E quindi ho qui ospiti Giovanni e Raffaello Taliento e Cosma Rizzo, che possono quindi raccontarmi e portarmi in questo mondo insomma della compliance. E partiamo da Giovanni. Giovanni, fammi un po' capire che cosa c'è dietro questa idea, ma soprattutto da dove parte.
Grazie Gigi. Quello che dunque tutta la nostra idea nasce da quella che è l'evoluzione del tema della compliance e della gestione dei rischi. Diciamo che dagli anni 80 in poi, passando dai primi controlli fiscali per arrivare poi a quelli che sono ormai le tematiche più moderne, no, di gestione delle aree sensibili, ci troviamo ormai al giorno d'oggi di fronte ad una serie di informazioni che devono essere trattate in un unico contenitore, che è quello della gestione della compliance, del risk management e dell'audit, che hanno bisogno di strumenti di facilitazione. Quindi la nostra idea è stata proprio quella di cercare un qualcosa che ci aiutasse ad armonizzare tutta la materia e soprattutto a contenerla in un qualcosa facile da gestire e, perché no, anche magari con l'ausilio di si parla tanto di intelligenza artificiale, quindi anche con motori di ausilio di intelligenza artificiale, sia dal punto di vista del contenuto che della gestione della reportistica, che, perché no, anche proprio nella gestione dei risk assessment. Tieni conto che tutta questa bella insalatona, potremmo definirla così, con tante tematiche di rischio connesse, è stata condita negli ultimi anni anche con il famoso report di sostenibilità, quindi con tutta la tematica ESG, che non ha fatto che valorizzare ancor di più uno strumento che possa essere in grado proprio di tener conto di tutte queste variabili in un unico contenitore. Questo è l'antefatto.
L'antefatto, ma che giustamente hai ricordato tutta una serie di cose che sono fondamentali all'interno di un'azienda moderna, ma di un'azienda in generale, e che possono essere comunque digitalizzate, no? E questo è l'aspetto che mi sembra che voi abbiate colto, no? Cioè andare a digitalizzare dei processi per essere insomma più facilmente comprensibili, perché poi questa è la parte principale, ma al tempo stesso possano rispondere alle norme, no? Per cui questo,
esatto.
E quindi da lì voi vi siete mossi, e quindi raccontaci un po'.
Ti dico tre secondi, ti dico che io come teorico ho solo compreso che la parte nodale di tutta questa digitalizzazione potesse essere l'essere umano in quanto tale, non solo perché è una figura chiave nelle nuove tematiche di gestione dei rischi e dei controlli, ma soprattutto è perché monitorando la condotta dell'essere umano all'interno dell'azienda tu puoi praticamente tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda il processo di gestione aziendale. Quindi, partendo da questo assunto e dando centralità all'organigramma e quindi alle persone, abbiamo creato il nucleo di digitalizzazione. Come abbiamo fatto a realizzarlo? Secondo me è meglio se lo illustra a questo punto Cosma, che è più tecnico di me e quindi può darti maggiori dettagli. Ecco.
Direi che Giovanni ha esemplificato in poche frasi quello che è un argomento molto molto complesso, cioè dietro la tematica della compliance e di come le norme negli ultimi 20 anni si sono avvicendate e complicate, ha necessitato l'utilizzo di tecnologie più avanzate, no? E direi che negli ultimi anni abbiamo visto che molte tecnologie esistenti sul mercato si sono limitate semplicemente a una raccolta di informazioni, quindi un documentale, o ancora più semplice, a delle raccolte di file, di documenti, di Excel, di Word o di report. Ma questo rende di per sé impossibile fare quello che Giovanni ha citato prima, cioè la capacità di muovere il processo, le procedure attorno alla persona, alla centralità della persona. Per fare questo sono necessari alcuni elementi tecnologici avanzati. Innanzitutto dobbiamo basarci su un enterprise content management e non semplicemente su una raccolta di file o una stampa, no? O dei documenti stampati in modo cartaceo. Gli enterprise content management sono applicazioni che esistono sul mercato da molti anni, ma noi abbiamo scelto di utilizzare Doxis, che è un prodotto di un grande produttore tedesco che si chiama Ser Group, in quanto questa soluzione è molto avanzata, soprattutto utilizza già al suo interno tutte delle tecnologie, degli engine di intelligenza artificiale. La parte di intelligenza artificiale aiuta nella parte documentale sia alla raccolta delle informazioni sia anche alla reportistica, che non è un aspetto indifferente per chi, vedremo poi discutendone meglio, avere un report e lo stato effettivo di alcuni processi e di alcuni rischi durante delle ispezioni o delle richieste da parte delle autorità è un elemento non semplice da produrre. No? Ci sono alcune aziende che la compliance la fanno su un pezzo di carta. Fanno una serie di documenti molto, molto complessi, di solito sono più o meno copie di documenti già fatti che non tengono aggiornati. Nel momento in cui avviene la richiesta da parte delle autorità o dell'audit, si impiega moltissimo tempo ad andare a trovare e aggiornare queste informazioni. Quindi una parte dell'intelligenza artificiale aiuta nella reportistica. Un'altra parte dell'Enterprise Content Management è la capacità di autodelineare le tipologie di documenti e di renderli dinamici man mano che la situazione si evolve. Teniamo presente che, come dicevo prima, alcune società utilizzano dei banali documenti che stanno in un folder, che stanno dentro in un armadio, ma non vengono mai aggiornati in modo dinamico. L'azienda cambia, gli organigrammi cambiano, le persone cambiano, i ruoli cambiano, le policy cambiano e molto spesso andare a cambiare diventa complesso. Quindi abbiamo utilizzato questa piattaforma che è stata poi customizzata in base alla norma e la normativa esistente in Italia ed è diventato un prodotto verticale, ovviamente in cloud, che si chiama DOCSIS 231, che ha dentro di sé tutte queste tecnologie già esistenti sulla piattaforma DOCSIS di Sergio.
Allora, mi hai portato nel mondo veramente di come vengono gestiti i dati, i contenuti, le informazioni all'interno delle aziende, no? E giustamente dici, se devi rispondere a un audit o a qualcosa di peggio, insomma, devi avere tutto sotto controllo, ma anche sotto mano, banalmente, perché devi andare a ripescare negli archivi, negli scantinati, no? Come si faceva una volta, no? Questa è l'esigenza ovviamente che tutte le aziende hanno, e poi c'è anche tutto quell'impatto che però credo abbia anche banalmente sulla reportistica generale, no? Di un bilancio che vuoi portare, no? Un bilancio oggi è composto da più parti, no? Quindi presumo che agevoli anche tutta quella parte, no? Quindi diventa uno strumento davvero di comunicazione aziendale a tutto tondo, sbaglio?
No, non sbaglio affatto. In effetti, quello che noi tendiamo a dimostrare, a far vedere della nostra soluzione, è che non è una soluzione a sé stante, semplicemente costruita e nata per la tematica 231 e della compliance, ma può essere anche vista come un sistema ad ausilio dell'azienda per rendere i processi e le procedure dinamici ed utili, non soltanto appunto ai fini dell'audit, del controllo delle autorità, ma anche all'interno stesso dell'azienda per andare a reperire stati, informazioni e documentazione dei processi che sono di aiuto a diverse funzioni aziendali. No?
E quindi Raffaele, adesso volevo coinvolgerti un po', no? Perché non hai ascoltato, però che cosa vi aspettate secondo te? Cioè che risposte iniziate ad avere intanto a cominciare dai clienti? Ma poi cosa vi state aspettando in questo momento?
Ma più che ci aspettiamo, cosa ci immaginiamo? Il sogno che accarezzo io è che un domani il manager, il CFO, il responsabile della compliance di un'azienda, entrando in ufficio, invece di aprire la posta elettronica, apra il nostro programma e lo tenga meno male sempre aperto davanti a sé per gestire le funzioni non solo di compliance. Considera che hai preso nel segno quella tua domanda, perché noi nasciamo come interconnessione di diverse professionalità, no? Il programma inizialmente nasceva per fare i modelli 231 e ci siamo resi conto dopo che poteva essere usato per tantissime altre cose, perché creava delle interconnessioni tra persone, organigrammi, documenti. Quindi quello che ci aspettiamo è che venga apprezzato non solo da chi fa compliance strettamente, ma perché no, da tutto il management delle aziende.
Certo, perché alla fine, insomma, abbiamo l'esigenza di base, no, è riuscire a conoscere sempre meglio la propria azienda, no? Quindi più abbiamo strumenti che ci permettono di comprendere che cosa facciamo, che cosa fa l'azienda, meglio è. Ma al tempo stesso c'è anche un problema di trasparenza verso l'esterno, no? Quindi hai CFO che vuole capire che cosa sta succedendo, ma c'è anche la necessità di, insomma, farti identificare il più trasparente possibile fuori, no? Quindi questi strumenti siano anche utili per quello, o sbaglio,
Giovanni? Ma non solo, tu considera che diversamente da quello che succedeva fino a pochi anni fa, quando qualcuno andava a valutare un'azienda, prima guardava i bilanci, guardava i numeri, diceva fa utili, fa profitti, fa margini. Oggi la prima cosa che vanno a guardare è se sei bravo e ti comporti bene. Scusa se lo dico col linguaggio della strada. Per cui questo è uno strumento che ti aiuta a tenere sotto controllo proprio tutte quelle funzioni di sicurezza, privacy.
Volevo aggiungere, se posso, Raffaele, una cosa fondamentale alla domanda che faceva adesso. Cioè nella nostra cultura aziendalistica degli ultimi 50 anni, si è un po' ribaltato il concetto. Prima si pensava che tenere le cose in modo, diciamo, non strutturato potesse agevolare i controlli. In realtà poi ci si è resi conto che tenere le cose in modo destrutturato e quindi senza una solida segregation of duty creava dei problemi di corresponsabilità delle funzioni aziendali e delle varie aziende appartenenti ad un gruppo per singoli fatti successi in singoli dipartimenti, in singole aree o in singoli mercati. Ecco che allora il nostro prodotto aiuta invece a mappare con precisione quella che è la separazione delle responsabilità all'interno delle persone e nei gruppi societari all'interno delle varie aziende. È ad esempio un'abitudine inveterata tutta italiana quella di riproporre la stessa governance sulle aziende appartenenti allo stesso gruppo. Ci troviamo gruppi dove l'amministratore delegato svolge lo stesso ruolo in 10 aziende. Ecco, se lì non interveniamo con un documentale che ci fa vedere che Gigi è presidente dell'azienda holding e amministratore di quella sotto, ma le sue funzioni come amministratore sono totalmente diverse da quelle come gestore della holding, ecco allora che qualsiasi cosa succeda in una o nell'altra possono coinvolgere arbitrariamente le due aziende. Quindi al giorno d'oggi è necessario avere chiarezza assoluta sulla separazione dei ruoli e immaginiamo quanti sono i rapporti esistenti tra le persone, tra le aziende e tra le aziende e le persone. C'è tante variabili da tenere sotto controllo.
Sono d'accordo, quindi avere uno strumento che permetta di guardare come sta andando l'azienda da un lato, ma al tempo stesso riuscire a circoscrivere attraverso proprio la gestione dei documenti, no? Perché poi i contenuti sono dei documenti, è tutto quanto... Insomma, permette anche non solo di essere trasparenti, ma di poter anche capire e intervenire in anticipo, no? Perché sappiamo che oggi, insomma, whistleblowing, ci sono tante, no, tecnologie ed elementi che entrano in gioco, no? Questo diventa una parte essenziale, secondo me. Poi magari sbaglio, perché non vi conosco. Quindi.
È corretto, perché la policy è un documento morto se tu non la gestisci e non la rendi viva. Con il nostro strumento, la policy vive di una vita propria, perché viene gestita, controllata e sempre messa sotto remediation, se deve essere adeguata a cambiamenti sia endogeni che riguardano l'azienda e il gruppo, che esogeni di mercato, che esogeni normativi. Quindi tante aziende pensano che possedere una certificazione sia la panacea e sia la soluzione. No, io devo possedere una certificazione, devo farla vivere giorno per giorno, perché sia sempre adeguata e rispettata dagli utilizzatori. In questo il nostro prodotto ti aiuta.
Va bene, insomma, non so se volete aggiungere altro, ma mi sembra che abbiamo toccato un po' i punti. Volevo un po' scoprirvi, che era un po' lo scopo, cioè, l'amico in mezzo, no? Cioè, Pierpaolo, che insomma, la vecchia conoscenza che insomma, mi ha accompagnato in tante parti della mia vita. E quindi, insomma, volevo un po' capire che cosa stavate facendo, ma soprattutto perché capire Enterprise Content Management e le implicazioni che ha, che sono a tantissimi livelli, è secondo me fondamentale per capire come trasformare veramente l'azienda in un'azienda digitale sul serio, no? Perché poi è facile parlare di trasformazione digitale, ma passa da tanti processi, da tante figure, e l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto in questi casi, può essere d'aiuto per capire meglio che cosa sta succedendo.
E abbiamo presentato al Chilometro Rosso di Bergamo, l'incubatore tecnologico, la nostra società, le nostre soluzioni e il nostro approccio al tema della compliance. Abbiamo avuto la fortuna di avere importanti relatori durante la presenza, chi ha permesso appunto di sviscerare quello che è la nostra visione della tematica della parte documentale e non solo della parte dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla parte della compliance. Devo dire che credo che siamo riusciti a dare all'audience, alla platea, una visione più moderna, più aggiornata della tematica, più affine a quello che diceva prima Giovanni e Raffaello, quindi a dare una visione di un'azienda che aiuta le aziende, la piccola e media impresa italiana specialmente, nel cercare di tenere sotto controllo i propri processi e procedure, non solo al fine della compliance, ma anche della buona gestione dell'azienda, perché è uno strumento, sono soluzioni che permettono anche di, come dicevi tu Gigi prima, di aiutare nella gestione, nella visione dell'azienda a tutto tondo.
Sono d'accordo e ti dirò di più, che se oggi un'azienda vuole essere attrattiva sia di investimenti o magari perché vuole insomma emergere nel mercato della merger acquisition, sicuramente avere strumenti di questo tipo aiutano a comprendere chi sei e cosa fai, no? Cioè sono tanti aspetti, ripeto, non pochi, quindi a me piaceva molto riuscire a farvi raccontare questa storia, no? Una storia semplicemente di come, ripeto, utilizzare gli strumenti digitali, intelligenza artificiale permette di fare una vera trasformazione dell'azienda, ma non tanto nei processi interni e solo in quelli, ma anche di come ti rivolgi al mercato, no? Quindi davvero grazie per questa chiacchierata, perché insomma volevo, a me piace molto riuscire a capire cosa fare dei dati, dei documenti, no? E quello è, vedo che è la cosa che più piace chi ci ascolta, quindi davvero grazie e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'ITech Show e come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto fino qui, o se mi avete visto su YouTube o anche in Spotify che c'è il video, insomma volevo ringraziarvi perché è sempre un onore farvi arrivare in fondo. Guardando poi le statistiche ultime che mi sono arrivate di marzo, proprio oggi, mi fa piacere perché finalmente inizio ad avere qualche dato in più relativo agli ascolti dei podcast. E prima insomma uno valeva uno, facevo un po' fatica a capire dove entravate voi utenti, quindi questo mi permette anche di andare a indirizzare quali sono gli argomenti che interessano maggiormente a voi. Ma vi invito anche a farmi sapere quali sono questi argomenti scrivendomi o lasciando il messaggio o commenti nelle varie piattaforme. E a questo punto siamo arrivati al termine di questa puntata e l'appuntamento alla prossima. Ciao!